Popolare, Popolare Network, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Storytel, viaggi in compagnia di autori, personaggi e fan nell'universo dei fumetti. Sabato dopo sabato andiamo insieme a scoprire il lavoro di autori che militano all'interno della scuderia Sergio Bonelli Editore o che in alcuni casi si danno da fare anche altrove, anche come autori e compositori di canzoni, ma non possiamo svelare tutto subito. Cosa dici, Tito Faraci, oppure sì?
Beh, ormai l'hai svelato, mi tocca.
Ormai ho detto, allora partiamo proprio da questo, cosa vuol dire?
Intanto ciao a tutti.
Buongiorno Tito Faraci, come stai?
Bene, benissimo, sempre bene qua.
Allora, che cosa vuol dire? Che sei diventato anche songwriter?
Ma penso tu, il 2015 è stato un anno particolarissimo, perché sono passato dallo scrivere principalmente fumetti a scrivere anche, poi rimasto il fumetto è sempre rimasta la primissima scelta, però sono uscito con un romanzo per Feltrinelli che mi ha dato moltissime soddisfazioni, intitolato Vita in generale, dai, diciamo, dopo un anno si può anche, dai,
si può.
Non siamo in promozione, ma si può dire. E poi è successo che sono stato rintracciato, ci siamo rincontrati io e mio amico Giorgio Ciccarelli, ex After Hours, stava finendo il suo disco solista, gli mancavano le parole e ce l'ho messe tutte io, il disco si intitola Le cose cambiano, qua un po' di pubblicità li faccio volentieri. E poi ho scritto anche un radiodramma, già che c'ero, per Radio 2, si può dire, dai, concedetemelo.
Si può dire tutto.
E poi una ciliegina bellissima sulla torta, attraverso poi Andrea Cegna, quindi un amico di Radio Popolare, sono entrato in contatto, dopo essere stato un loro grande fan, lo sono ancora, con i Pancras, e nel loro disco Il Lato Ruvido c'è una canzone che si intitola Picchia più duro, con il testo scritto da me, e ogni tanto vado anche a cantarla con loro sul palco. Mi ha incrociato l'altra notte che ero lì che aspettavo di salire anch'io.
Sì, era un festival Benzilla di Saronno, a un certo punto vedo Tito Faraci spuntare dal backstage, ho detto Tito, ma anche qui, sei ovunque.
E ho cantato,
e ho cantato.
Un po' pose da duro, ecco, sì. Il piede, sì, appoggiato sulla spia.
Sì, sì, mi ricordavi il bassista degli Iron Maiden, che ha sempre avuto una certa presenza scenica, e tu in quel momento, pur non essendo bassista, però avevi questa grande capacità di muoverti sul palco. Oggi naturalmente parleremo anche a questo punto, di uno dei tuoi lavori, ma sicuramente quello di cui ti capita di parlare più spesso, che è quello di sceneggiatore di fumetti.
Beh, certo, poi in questo momento ho in edicola una cosa importante di cui oggi, vabbè, non faccio spoiler, parleremo tanto.
Cominciamo parlando
giusto.
Di te. Come nasce l'autore di fumetti Tito Faraci? Cioè, anche se l'hai già raccontato mille volte, come succede che tu diventi autore di fumetti?
Succede che io divento un lettore di fumetti. Sono stato un bambino che amava moltissimo i fumetti. All'epoca era anche normale, li amavamo tutti, mica come adesso che senti in una classe di scuola di qualunque. Che musica triste, romantica. No, adesso senti in qualunque classe, di qualunque livello, dici, alzi la mano chi legge fumetti, si alzano tre mani. Tre mani però di gente convinta che vuole sapere chi li scrive, va a comprarsi in fumetteria, è veramente appassionato, come gli appassionati di cinema, di teatro, di musica. Un tempo invece chiedere in una classe di qualunque scuola, elementare a questo punto, chi legge fumetti era assurdo, era come dire chi guarda la TV, cioè tutti li vedevano. E invece ero anche già un appassionato che voleva capire come funzionava, avrebbe voluto scriverli, anzi disegnarli, perché non ero così bravo da capire da bambino che c'era anche chi li scriveva. Siccome disegnavo malissimo, poi la cosa l'ho rimosso, ho pensato che avrei fatto il supereroe, l'agente segreto, qualcosa del genere. E poi in età adulta, oltre ad aver scoperto che c'era l'altra metà del cielo, quella che di chi fumetti li sceneggia, ho fatto per un po' il giornalista, in qualche maniera ho imparato se non altro a scrivere, a organizzare un discorso scritto, anche se poi fare sceneggiatura di fumetto è tutta un'altra cosa, ve lo assicuro. E a un certo punto ero grandicello, ai fumetti si comincia a farli prima di solito, io avevo tipo 28 anni, qualcosa del genere, e sono entrato in contatto attraverso un'agenzia giornalistica per cui stavo lavorando con la redazione di Topolino. Siccome si sapeva che qualcosina avevo fatto, un po' ci bazzicavo, ho proposto un soggetto per Topolino, è stato accettato, e poi ho dovuto tuffarmi e imparare a nuotare. Ed è ancora incredibile, pensandoci adesso, all'epoca non me ne ero neanche reso conto come, questo lo dico con stupore più che con vanità, magari anche un po' di vanità, ma soprattutto stupore, questo mestiere sia riuscito a impararlo in fretta, cioè in qualche maniera a capirlo. Era come se l'avessi inseguito tutta la vita e finalmente l'avessi trovato. Se penso com'è difficile oggi, ed è anche una cosa che faccio per Topolino, facendo anche un lavoro di scouting, spiegare alcuni trucchi del mestiere, dello sceneggiatore di fumetti, anche ad autori che lo fanno da un po', e io in qualche maniera li ho assimilati così al volo. Guarda, sono stato veramente molto fortunato. ho trovato la mia strada, che forse era sempre lì.
Ma e quindi ti sei formato da solo? Sei un autodidatta che ha studiato col lavoro degli altri?
Ho fatto una cosa che dovrebbero poter fare tutti i fumettisti, e purtroppo un tempo lo facevano tutti, adesso no. Ho fatto bottega.
Ah.
Perché lì in questa agenzia giornalistica lavorava anche Massimo Marconi, ex caporedattore di Topolino, uno dei più grandi sceneggiatori italiani, sembrava veramente bravissimo, il mio maestro, e gli ho rubato il mestiere. C'era lì che faceva ancora le sceneggiature, io andavo lì, gli guardavo dietro la schiena e dicevo: che cosa stai facendo?
Okay. No?
Cioè, perfino adesso, il fatto che io prima faccia sempre dei piccoli disegnini della pagina prima di cominciare a disegnarle, poi li butti via, è una cosa che la faceva Massimo Marconi, l'ho imparata da lui, tantissimi trucchi li ho imparati da lui. E poi ho frequentato tanti colleghi, ho avuto degli editor anche molto bravi, anche molto severi, che mi hanno seguito sempre. Ho sempre cercato di farmi dare, di rubare sceneggiature di altri autori. Cioè, ero appena arrivato in Bonelli e mi ricordo che mi sono fatto dare delle sceneggiature di Sclavi, addirittura mi hanno dato con noncuranza una copia, forse anche l'unica, l'ho restituita, del primo numero di Dylan Dog, che mi sono studiato come se fosse un manuale, ed era un manuale di scrittura. Quindi ho sempre cercato di vedere come funzionavano le rotelle dell'orologio, come giravano.
Da quanto tempo Tito Faracci scrive per Sergio Bonelli Editore? Da quanti anni?
È cominciata nel 1998.
Urca.
È stato un anno importante perché da un periodo in cui lavoravo soltanto per Disney e Topolino facendo tantissimo, nel giro di un anno, cioè partendo proprio da gennaio ad arrivare all'ultimo mese del 98, sono arrivati Lupo Alberto, Diabolic, non mi ricordo chi per primo, e poi in fondo, però insomma è stata una svolta nella mia vita, è arrivato Sergio Bonelli, editore, proprio Sergio Bonelli, è arrivato, insomma, devo dire, alcune persone sono state fondamentali, Mauro Marcheselli, insomma, alla fine, anzi, per un po' Sergio Bonelli, anche se poi ho scoperto che era stato lui a chiedere di me, e mi ricordo una cosa che non ho mai raccontato nessuno, che mi avevano dato a Lucca nel 98 un premio come promessa del fumetto italiano.
Ah.
Ed erano seduti in prima fila Mauro Marcheselli e Sergio Bonelli, da cui io non usavo neanche avvicinarmi, tanto avevo un rispetto colossale, una venerazione. E mi ricordo che a un certo punto, proprio li potevo leggere sulle labbra, Sergio Bonelli si è avvicinato parlando nell'orecchio a Mauro Marcheselli e mi ha indicato, chiedendo di me, voleva sapere, ma Marcheselli ha detto qualcosa che non so.
Okay.
Però poi è successo, sapere, poi è fine dell'anno, Lucca, cioè i morti, quindi è passato pochissimo tempo, pochissimi giorni, verrebbe da dire, che sono stato chiamato in realtà prima da Maria Baitelli, caporedattore all'epoca, e poi ho parlato con Mauro Marcheselli per chiedermi se mi sarebbe piaciuto provare a scrivere per i loro personaggi. Mi hanno detto che le possibilità erano due, facendomi cadere dalla sedia. Avrei potuto provare a scrivere per Dylan Dog oppure per Nick Ryder, quindi o per una serie colossale come Dylan Dog di importanza, poi Nick Ryder che stava cominciando, si può dire tranquillamente, ad avere anche dei problemi di vendite.
Ah.
Ed era una serie di nicchia, e io ho risposto, non so come faccio ad essere così sfacciato nella vita, ho detto: beh, ma perché non tutte e due?
Certo, beh, ovvio.
Naturalmente. Così
certo.
Sono finito a fare due cose molto impegnative, mi sono preso le mie secchiate d'acqua gelida, vi assicuro che all'inizio non è stato per niente facile.
Perché?
Davvero,
perché?
Mi sentivo in gambissima. Perché? Perché forse perché mi sentivo in gambissima.
Ah.
Forse perché ci sono delle regole in ogni casa editrice dei fumetti, anche Bonelli, che le capisci solo se guardi da dietro. Cioè, poi capisci che ci sono, quando sai che ci sono le vedi, ma sono invisibili per il lettore, ma devi capire, devi entrarci dentro. Quindi la prima sceneggiatura, mi ricordo, una sceneggiatura uscita col titolo Il discepolo di Sandra Saudelli, di Dylan Dog, le prime pagine sono state un massacro, cioè non è neanche il peggior compito in classe di greco ai tempi del liceo, aveva tante di quelle correzioni. Però Marcheselli mi ha dato tutto contento, era contento, come fai a essere sorridente mentre mi ridai queste pagine con questi segni giganteschi di fianco? Però c'è da dire che almeno all'epoca, spero oggi di essere ancora capace, sono uno che tende a fare tanti errori, ma mai gli stessi. Quindi tutti quegli errori, erano tanti che c'erano nelle prime pagine, poi me li ricordo, mi sono rimasti, li ho metabolizzati.
Sì.
E così è cominciata la mia Dylan Dog, Nick Ryder, Magico Vento, due speciali di Cicco di cui sono molto molto fiero, mezzo Martin Mister con Francesco Attivano. Tex, Brad Baron.
Esatto, il tuo personaggio ispirato, c'è sempre bisogno di una figura di riferimento per dare il volto al personaggio, tu avevi scelto George Clooney.
Sì, ho scelto George Clooney dei tempi dal tramonto all'alba, era un po', poi ero molto legato a IAR, c'era questa cosa. Contestualizziamo
certo.
La cosa,
George.
Perché oggi dire George Clooney, insomma, all'epoca io invece venivo da questa cosa che ero già un appassionatissimo di serie televisive, che oggi è facile dirlo, e raga, ero veramente appassionato, quindi avevo questa cosa, poi l'avevo visto in Dal tramonto all'alba e avevo detto, beh, però sa fare anche dei personaggi da duo. E quindi a Celoni, a Fabio Celoni, che aveva fatto la prima visualizzazione, gli ho detto, no, guarda, tu guarda soltanto quel film, per favore, e mettili questo abbigliamento. E beh, è andata bene, è stata la prima miniserie della Bonelli, uscita nel 2005, è proprio andata bene, senza
sì,
mezzi termini.
Mi ricordo.
Senza mezzi termini.
Visto che di argomenti con Tito Faraci se ne possono tirare in ballo tanti, facciamo così, andiamo al presente, a un presente in formato gigante, in formato texone.
Peste. Capitan Jack, il mio primo texone. Primo e mai avrei pensato di poterne sceneggiare uno, ma soprattutto con Enrique Breccia, uno dei più importanti disegnatori del mondo, no? Questo lo si sa, è stata una responsabilità enorme, è stata una fatica enorme, perché non dirlo. E poi il nostro mestiere è tutta una cosa di non fare sentire la fatica che si fa a scrivere nel leggere, cioè
già.
Più fatichi a scrivere più deve essere facile leggere, perché tutta la fatica che ci metti deve essere una fatica che comporta che poi le cose girino bene. E è disegnato in maniera magistrale, una storia molto particolare, che però ha un elemento di malinconia, non dico di tristezza, di malinconia personale, ed è giusto raccontarlo, mi piace raccontarlo in questa sede, poi soprattutto perché questa storia mi è stata suggerita, la trama proprio, da Sergio Bonelli.
Ah.
È una cosa che ho raccontato in varie occasioni, ma oggi vorrei raccontarla proprio bene. E Bonelli mi aveva affidato il texone di Breccia, io ero molto molto emozionato, cercavo il soggetto giusto e non riuscivo a trovarlo, non ho vergogna a dirlo, capita. Io ho frenato da questa cosa, anche dalla grandezza del disegnatore, dalla responsabilità del texone. Ho trovato varie idee, ma non erano neanche malate, cioè qualcuno è diventata un degli alberi regolari di Tex, che sono anche in lavorazione, però Sergio Bonelli continuava a dire, beh, ma non ci siamo ancora, non è la cosa giusta per Breccia. Cominciavo un pochino a disperarmi, a dire la verità, è tipico del mio mestiere avere anche un po' di depressione così, fino a un certo punto mi riferisce Mauro Marcheselli, mi riferisce, allora è direttore della Bonelli, lo è stato fino a pochissimi mesi
sì.
fa, mi dice, guarda Sergio, vorrebbe suggerirti lui una cosa. Gli è venuta in mente una cosa, vorrebbe suggeritela lui. Aspetta e te lo dice. Passano i giorni, io a quel punto mi trasferisco, come avviene sempre, fra pochi giorni lo farò anche quest'anno. Mi trasferisco in Sardegna, dove tutti vanno al mare la mattina mentre io resto in una veranda a scrivere. E a un certo punto mi arriva la telefonata di Sergio Bonelli. Mi chiede se ho da prendere o carta penna e da scrivere. Dico sì, sicuramente. Mi dice no, ma io non ho voglia di mandarti un fax, una mail, cosa del genere. Non era tipo. E lui mi dice, beh, hai presente la storia degli indiani Modoc? Io dico, di verità no. Adesso te la racconto io. Ti racconto anche questa storia di questo condottiero indiano che è chiamato Capitan Jack. E mi racconta questa storia meravigliosa. E anche un approccio, direi, perfino politico, perché mi racconta come questi indiani poi cercassero di integrarsi con l'uomo bianco, vestirsi come lui, e più si integravano e peggio era, più erano considerati come dei reietti. Mi faceva notare come la storia potesse anche avere, come dire, dei riferimenti con la realtà del mondo che ci circonda. Mi aveva colpito questa cosa, perché era raro che Bonelli cercasse questo tipo di approccio. Però era molto appassionato di storia americana in particolare, quindi mi racconta questa cosa, mi racconta i fatti reali, questa battaglia in questo scenario pazzesco chiamato i letti di lava, che era stato anche il titolo di lavorazione della storia. E mi racconta tutto, mi racconta come avrebbe visto lui l'usare questo personaggio storico di questo condottiero nativo americano, Capitan Jack, come avrebbe inserito Tex nella storia e Carson, e addirittura mi suggerisce, non voglio fare spoiler, sarebbe criminoso, il finale che per chi lo legge conosce un po' come faceva le cose Sergio Bonelli, e anzi Nolitta, il suo alter ego di sceneggiatore, ha proprio un sapore anche amaro tipicamente nolittiano. È una storia in cui è molto forte il rapporto fra la storia, quella con la maiuscola, la cronaca, e la storia avventurosa. E questa è un'altra delle fissazioni che aveva, bellissime fissazioni che aveva Sergio Bonelli, e l'ha avuta anche come autore, ricordiamo anche certo. Mister No, cioè mettere personaggi personaggi inventati però reali nella loro umanità, infilati nel contesto di una storia che è più grande di loro, no? Ed era proprio una maniera di raccontare tipicamente sua. E quindi poi ho scritto questa storia, potete immaginare, poi sapete tutti cosa è successo dopo, pochissimo dopo. E io ho cominciato a scrivere questa storia quando ho cominciato a raccogliere materiale, un po' me l'ha dato lui, e poi io pensavo, beh, man mano che la scrivo, se avrò qualche problema lo chiamo. E non ho mai potuto chiamarlo. Cioè, accidenti. Ho cominciato così e ho detto, beh, man mano che lo scrivo, quando arriviamo vicino al finale, magari lo chiamo e gli dico, va bene così. E invece non ho potuto. Vabbè, questo è il ricordo.
Sì, è vero, una cosa molto triste. Beh, però sono passati già 5 anni. Da quando 5 anni,
4 dei quali con Enrico Breccia, che ha disegnato la storia. E lui è molto felice di questa storia, ne abbiamo parlato tantissimo. Mi ha commosso ringraziandomi di avergli dato un sacco di spunti anche visivi importanti. Per lui è stato una grande, ci ha messo moltissimo impegno, 4 anni laboriosi in cui vedevamo arrivare le tavole in redazione con sorpresa, con ammirazione. Io ho sceneggiato le pagine dicendo, secondo me mi manderà all'inferno tutte queste pagine con questa nebbia, con questi scenari grandiosi, però con la nebbia. E lui invece si è addirittura divertito, ma la fatica si vede mostruosamente. Ha fatto, secondo me, dal punto di vista visivo, non voglio assolutamente parlare della mia parte, ha fatto un capolavoro. Su questo penso che non ci sia nessuna discussione. Potete prenderla, andate lì, dico, compratelo, ve lo consiglio, no, ma non per me, davvero. Aprite una pagina a calo, prendetelo, rubatelo edicolante, poi al limite lo rimettete lì. Fate quello che adesso vi do un consiglio. Voi non decidete di comprarlo, andate lì, semplicemente edicolante ve lo farà fare, ve lo farà aprire e guardare. Aprite soltanto una pagina a caso dove volete, all'inizio e mezzo, alla fine vi ovviamente un po' di sorprese, ma anche lì se volete, e ditemi se aprendola a caso, facciamo questa scommessa, fatela con me, con Tito Faraci, non vi trovate davanti un capolavoro, una cosa che appendereste in un museo del fumetto. Fatelo, provateci.
Tito Faraci, ospite oggi a Storytella, viaggio con personaggi, autori e fan nell'universo dei fumetti. Ho deciso di fare questo interludio musicale un po' più lungo con un brano degli Stranglers, uno dei gruppi punk che però era meno punk degli altri perché aveva un sacco di riferimenti culturali, dai Doors alla musica, anche la musica prog, anche se questa parola detta ai punk li mandava veramente, li faceva inferocire.
Però c'erano le tastiere, c'erano sì. Anche un po' una certa iconografia, sì. No?
Esatto,
più composta.
Sì, ma anche perché era tutto sballato, perché il chitarrista e cantante in realtà in origine era bassista. Il bassista, sì, anche lui suonava il basso, però avrebbe voluto fare il karateka. E poi c'era il tastierista che era un chitarrista in origine, il batterista che prima consegnava il latte col furgoncino. Quindi
questo sembra anche un punk, però mi ricordo anch'io che dopo quella presenza di tastiere anche per me ci ha messo un po' di gerilla. Poi in realtà erano più avanti di tantissimi altri.
Erano notevoli. Sì. Si parlava della tua ultima creazione, quindi, che adesso in edicola, ma immagino, visto che Tito Faraci, lo avete sentito, dalla disinvoltura con la quale ci racconta la sua vita, come se il suo mestiere fosse essere il biografo di se stesso. In realtà è uno che si guadagna da vivere lavorando moltissimo. Per esempio, su cos'altro in questo periodo?
Per esempio, il lavoro che alla fine, ma quando finisci di sceneggiare un fumetto e si finisce anche di segnarlo, in realtà non è ancora finito. C'è tutta quella parte finale in cui lo si sta sistemando, per esempio stiamo cercando un titolo ancora.
Ma è la post-produzione?
Siamo in post-produzione, ma vicinissima all'uscita di un albo della collana delle storie che è stato sceneggiato da me, disegnato dall'immenso Pasquale Frisenda. Una storia che avevamo in testa di fare dal 2001-2003, secondo me, quando non c'era un contenitore. Ne avevamo parlato in Bonelli, ma dicendo peccato che non si possa fare una cosa del genere in Bonelli, perché non c'è una storia singola. Una storia ambientata durante la campagna napoleonica in Russia, con dentro elementi horror giganteschi, ma anche tutta la documentazione storica enorme, tavole davvero spettacolari. È un lavoro molto grosso, ci siamo portati dietro per molti anni, e secondo me è una storia anche in questo caso, insomma, ho avuto la fortuna di avere un disegnatore colossale con cui lavorare, con cui mi sono interfacciato molto. Mentre con Enrico e Breccia ci siamo visti ogni tanto e io rimanevo semplicemente a bocca aperta, sbalordito ogni volta che vedevo il suo lavoro. Ripeto, qua siamo proprio nel campo del capolavoro. Invece con Pasquale Frisenda siamo amici, ci si vede ed è stato un lavoro che abbiamo fatto molto assieme, anche un po' insolitamente assieme per quello che è la tradizione giustissima della Bonelli, in cui alla fine mandi le tavole e il disegnatore disegna se qualche problema ti chiama. Invece ci è stato permesso di interfacciarci molto in maniera anche, abbiamo anche fatto delle belle litigate che ci stanno bene, però siamo sì, ma non c'è nessun problema, siamo entrambi fieri.
Sei l'ultima persona che immagino litigare io.
No, ma ogni tanto anche ma sono state cose molto molto tranquille, litigate tranquille, siano ossimoro, vabbè, prendetelo, cercate di capirlo per quel che vuol dire
correre lentamente eccetera. Ma a proposito di questo, perché parli di una post-produzione così, come dire, laboriosa, visto che sia tu sia Pasquale Frisenda, parliamo di professionisti che hanno una capacità già di andare dritti al dunque in maniera così.
Ma laboriosa, poi la parte laboriosa è già finita, perché mentre facevamo la storia, intanto Pasquale gli arriviamo alle tavole e mi diceva: ho avuto un'idea, e me ne parlava, e magari dicevo sì, ok, o poi dicevo ah sì, cioè però anche così, e cambiavamo qualcosa. E poi io dicevo sì, però non collimerà poi perfettamente con la sceneggiatura. Vorrà dire, quando sarà tutto finito, ci metteremo lì in uno stanzino, gli dicevo, e con i disegni di fianco alla sceneggiatura dell'altra faremo degli aggiustamenti. Quel momento è arrivato, quindi qualche giorno fa, mentre c'era una partita in Italia, quella contro la Svezia, ci siamo, per fortuna nessuno dei due ha passato il calcio, ci siamo chiusi in uno stanzino, come avevo la predizione, la profezia si è avverata, ci siamo chiusi lungamente in una stanza, in un così stanzino della Bonelli, con i disegni da una parte e la sceneggiatura dall'altra, e abbiamo fatto in maniera che le cose girassero ancora meglio di come erano. E quindi poi la storia fila con una meraviglia e sono felicissimo.
Questo è un power trio norvegese, caro Tito Faraci. Due donne e un uomo.
Stavo per chiedere.
Hedvig Möllerstad, che è la chitarrista e band leader, poi c'è una contrabbassista e un batterista.
Ma avrebbe molto ingalluzzito se il batterista che stava picchiando come un fabo fosse stata una donna.
Ti assicuro che se vedi anche lei, poi ti passerò il nome, lo trascriviamo e vai a documentarti, perché Hedvig Möllerstad per un po' di tempo è stata veramente una delle figure di riferimento per me, per quanto riguarda le donne in musica. Poi loro sul palco si vestono un po' come in Intrigo Internazionale, quindi con dei vestitini, dei taglierini anni 50. Sono anche carine da vedere e poi aggressivissime, come le sentite.
Ma niente male davvero. Poi guarda, ricordati di passarmi la dritta.
Sì, sì. Lei ha anche fatto delle cover dei Black Sabbath, quindi rientra in quel mondo affascinante.
Mi sembra anche di tipo Awkward, cose del genere.
Sì, sì, siamo da quelle
parti. Anche un po' space rock. Pop rock, space rock, cose. Però con chitarroni e magma.
È magma. Ecco, come vedete, allora Tito Faraci è uno con il quale si può parlare di tutto, dalla letteratura disegnata, alla letteratura, quella delle pagine scritte, alla musica, al cinema, di che cosa? Allo sport. Ecco, forse di sport tu dici no, calcio non seguo, non mi interessa.
Sono proprio, rispetto molto la legge di gravità di solito, anche se poi ultimamente ho iniziato a correre. Ho iniziato a fare questa cosa, no, anzi ultimamente, ormai sono 3 anni che ogni tanto corro, perché ho capito che mi aiuta molto a concentrarmi. Davvero, eh? Poi se mi sveglio di cattivo umore e faccio una corsa, mi migliora moltissimo l'umore, quindi corro, faccio questa cosa qua, senza avere le fissazioni tipicamente milanesi, andare a comprare tutte le cosine, cioè prendo, vado, corro lungo il Naviglio.
Beh, anche perché Tito è stato adottato dalla città di Milano, ma natali che arrivano da altre città.
No, sono nato a Gallarate, non è colpa mia. Ops.
Questa l'avevi detta anche una biografia UBC Fumetti.
Mi ripeto.
No, ma è divertente.
No, vabbè, povera Gallarate. Ci sono tornato per presentare questo non è, invece non sapete, che ci sono tornato qualche mese fa per presentare il mio romanzo. E non solo, poi ho fatto un giro da Carudischi ed è un posto eccezionale, ho detto beh, un posto così non si trova facilmente in tante città del mondo, anche quelle grosse, quindi ho detto poi porca miseria, e poi c'era un pubblico attento, interessato, ho visto vecchi commissari, quindi mi sono detto sono stato troppo severo con questa storia del ragazzo di provincia, la provincia, perché alla fine quello che sono lo devo anche dal posto da cui arrivo.
Ma tu come formazione scolastica invece?
Ho fatto il liceo classico.
Siamo a livelli altissimi.
Ho fatto il liceo classico, poi ho iniziato lettere a indirizzo storia critica del cinema, poi mi sono messo a fare una fanzina assieme a Matteo Bibianchi, scrittore, autore televisivo, e lui poi è riuscito a laurearsi. Questa fanzina invece è andata così bene che mi sono messo a fare giornalista musicale.
Hai fatto solo quello.
Sì.
Ma infatti ci sono delle conoscenze comuni che mi parlavano di te anche al seguito, se non ricordo male, dei Pearl Jam. Può essere che tu abbia seguito e intervistato anche loro nella tua carriera di giornalista musicale?
Loro li ho mancati.
Metallica
li ho intervistati. Okay. Sono andato a intervistarli al Bercy, a Parigi, quando erano andati a presentare i Black Album.
All'apice.
C'erano come supporter i Black Sabbath, mi ricordo, e Bonham. Questa è la cosa. Comunque ho passato una giornata nei backstage con tutti questi gruppi fra di loro. Però poi sono andato a fare i fumetti.
Sì, vabbè, però... Hai anche quel background che secondo me può sempre tornare utile.
No, quel background mi serve perché quando qualche collega, io stesso, perché penso che magari un fumettista è famoso, cioè ha successo, io so cosa vuol dire essere famosi e avere successo, perché sono stato vicino ai Metallica, sono stato vicino agli Aerosmith, ai Guns N' Roses, ho visto cos'è quella cosa che circonda chi ha successo, chi è famoso, e vi posso assicurare che non è quella roba lì. No, si può essere un po' noti, il nome può girare, ma essere famosi è una cosa che quando l'hai visto così da vicino, dopo ti regoli il minimo per tutta la vita, diciamo così.
Ma di qualcosa di più, perché se uno non era lì con te nel backstage non può capire.
Non so, cioè, io le bestie di metalli che vedo passare Lars e James che parlano fra di loro, stanno discutendo di alcune cose della scaletta, perché presentavano per la prima volta il disco, ed erano come dei, cioè, mi sembrano alti 3 metri, cioè, ma davvero, cioè, creavano attorno una specie di alone, no? Erano entità divine, cioè veramente, c'è questa cosa che... E poi vabbè, magari c'è anche il fatto che con altri gruppi invece, non so, quando nelle primissime interviste che ho fatto era stata degli Scooper,
certo.
E avevamo chiacchierato come tranquillissimamente, oppure in una stanza d'albergo a Londra con gli SDC e eravamo lì tranquilli che gli raccontavo di me da ragazzino che comprava i loro dischi e loro ridevano, cioè proprio ci sono anche questi elementi di chi è veramente famoso, che ci sono quella cosa divina, ma c'è anche l'aspetto un po' sorprendente che poi si lascia andare.
Bello, però.
Perché comunque è stato un momento della mia vita che ogni tanto racconto, la gente non ci crede troppo, poi le foto, quindi una vaga documentazione.
Ma quanto è durata la tua carriera di giornalista musicale?
È durata dalla fine degli anni 80, poi ho iniziato a fare con un po' mischiata fino diciamo al 95.
Ok.
Però insomma un periodo della vita che ricordo sempre, quando si andava tutte le sere a vedere un concerto, tutte quelle, poi sono dopo anni andarli a vedere. Però dischi sono andato avanti sempre a comprarli.
Tito Faracci, qual è una storia che ti piacerebbe scrivere se tu traessi spunto da questa giornata che sta volgendo al termine?
Vabbè, ma ogni volta che sei chiusi dentro in un posto dove non arrivano rumori da fuori, dove sei totalmente isolati, a tutti quelli che fanno i narratori, secondo me, è banale, ma ti viene sempre che apri e tutto è cambiato in quell'ora che si era dentro. l'apocalisse zombie, gli alieni, l'asteroide, quella cosa per cui, cioè, noi eravamo dentro, avevamo le cuffie, la musica, sentivamo solo le nostre voci, usciamo, o fuori c'è tutto un altro ambiente che non so, anche tranquillo, ma talmente diverso da quelli che tu entri in un posto, ti chiudi dentro ed esci fuori e non c'è più quello che... Quindi questo è sempre un buono spunto, davvero, è un buono spunto che porta in mille direzioni, ma tutto è abbastanza interessante. Ogni volta che mi chiudo dentro, perfino che entro in un ascensore, penso adesso lo apro e fuori il mondo è completamente cambiato, quindi figuriamoci essere rimasti chiusi dentro in uno studio radiofonico.
Per un'ora addirittura.
Per un'ora addirittura, succedere di tutto.
No, ma invece sotto il profilo del...
Fa ben caldo e magari è caduto.
Fa caldo,
magari
sì.
È caduto l'asteroide.
come sotto il profilo dello scouting invece, quando ovvero tutti... trovi a esaminare il lavoro altrui per dare delle indicazioni, prendere una decisione, quali sono le cose più ricorrenti o quelle che non ce la fai più di ritrovare nelle proposte di persone che magari si stanno cimentando e allora stanno facendo i tipici errori iniziali di chi si cimenta con un'idea scritta?
No, questa cosa la sto facendo da qualche anno per Topolino, seguo una dozzina di autori giovani, che, però non è mai stata una scuola di fumetto, nel senso che sono autori che magari stanno esordiendo eccetera eccetera, ma purtroppo dico, perché mi piacerebbe anche se la giornata dura solo 50 ore e passa, non posso insegnare loro a sceneggiare, però posso insegnare dei trucchi del mestiere. Certo, le cose che magari mi lasciano un po' così, mi annoiano un po', è quando tutti hanno la stessa idea contemporaneamente.
Cioè, beh, ma questo è quasi
questo capita veramente, tipo, non so, fare la parodia del Trono di Spade, tutti l'hanno contemporaneamente. Fare la storia sulle gare di cucina, tutti hanno questa idea contemporaneamente. Questo per quanto riguarda i soggetti. E poi vabbè, sui trucchi di sceneggiatura è tutto, bisogna impararli, non è la gestione delle voci fuori campo è uno dei grossi problemi, per dire, su cui l'altro giorno avevo fatto proprio un editto a un certo punto, che avevo fatto una grossa mail circolare a tutti quelli: guardate che voi avete la voce nella vostra testa, ma il lettore vede solo delle parole scritte, quindi non sa di chi è la voce fuori campo. Mi fate una voce fuori campo, poi la vignetta dopo sono lì in quattro a parlare, voi lo sapete chi era, ma loro non lo sanno, loro dovete cercare con naturalezza, senza forzare le cose, di far capire. Sono tutti questo è un tipico esempio, proprio perché è successo pochi giorni fa, venne anche fatto sopra un tweet su questa cosa, sì, a un certo punto. Però mi piace anche molto, mi diverte, anche se poi mi appassiona, anche se poi soffro come chiunque fa questo tipo di lavoro, rivedere quei tipici errori, quelle tipiche ingenuità che si fanno anche nei primi tempi. I tempi sono lunghi, sembra che i primi tempi non finiscano mai quando fai questo lavoro, è sempre da imparare. Mi piace poi rivelare questi trucchi e fare in maniera che poi diventi più semplice fare questo lavoro per questi colleghi.
Oggi a Storytel il nostro ospite è Tito Faraci, sceneggiatore, performer, un tempo giornalista musicale, uomo dai mille interessi, che si appresta ad andare in vacanza, ma in realtà ci ha anche detto che lui sì, in vacanza ci va, nel senso che si sposta da un'altra parte e scrive in veranda.
Sempre.
Mentre gli altri vanno in spiaggia con gli asciugamani, le ciabatte, le creme abbronzanti, lui sta in veranda a scrivere, che è una gran bella immagine.
Poi nel pomeriggio vado sempre anch'io.
Ah, ci vai anche tu? Certo. Ah, ok.
Ma il trucco della mia vita è che io lavoro sempre tutti i giorni, anche a Natale cerco sempre di fare qualcosina. Però preferisco lavorare un numero di ore non gigantesco, ma lavorare tutti i giorni. Che mi permette anche poi di avere un pezzo di giornata libera veramente per fare gli affari miei, per farmi un giro sui Navigli, per andare a bere con gli amici, per andare a vedere un film, per fare una cosa, per scrivere una cosa che forse non verrà mai pubblicata, ma magari sì. Cioè,
ma quindi riesci ad avere un'agenda abbastanza regolare in questo
sì,
modo?
Sì, sono uno studio, per esempio non lavoro a casa, cosa che mi rende differente da molti colleghi sceneggiatori, perfino anche da molti disegnatori. Preferisco avere uno spazio di lavoro che è diverso dalla casa. Quindi esco e vado in studio a scrivere. Questo è un po' in contraddizione col fatto che poi finisco per lavorare mentre sono in vacanza, mentre sono in giro, quindi anche dove. Però avere un posto.
Ricrei lo studio anche.
Sì, ricreo lo studio appena un albero e un po' di ombra sotto cui mettermi con il portatile, ci riesco. Però cerco di avere questa regolarità. Non ammazzarmi di lavoro, non fare quelle tiratone che sono un po' un problema di molti colleghi, anche di me un tempo. Ah. Cioè ci si riduce ultimamente e si fa la tiratona, che poi magari comporta anche delle belle storie, sia chiaro. Preferisco lavorare, non massacrarmi, lavorare in maniera regolare tutti i giorni, in maniera fine anche abbastanza presto, avere del tempo libero che serve. Serve anche in questo lavoro, avere del tempo. Guardare, vedere come è fatto fuori il mondo aiuta a scrivere storie.
Beh, crea anche un grande equilibrio. Tornando alla tua storia, che attualmente in edicola, il Capitan Jack, abbiamo chiamato Texone perché ormai è diventato questo il nome del Tex,
sai,
in formato gigante.
Non mi ricordo neanche mai qual è il speciale gigante, non mi ricordo mai qual è la dicitura.
Ma albo speciale di 240 pagine, numero 31, vuol dire che sono 31 anni che questo
c'è stato qualche anno che ha avuto due uscite. Questa,
ok, io ricordo il 96 perché era quello di Magnus. Beh, molti lo ricorderanno.
C'è stato
immagino
qualche anno con lui, quindi,
ah, okay,
quindi non
un po' meno.
Siamo dai quasi ai 30 anni, ma non siamo arrivati ai 30 anni.
Comunque sì, Texon, ecco, per un album di questo genere, prima parlavi dello spunto che tu ricevesti dal compianto Sergio Bonelli, del lavoro di documentazione, ma per una storia di questo tipo è più utile documentarsi con la letteratura oppure con la cinematografia, oppure con altri fumetti, oppure con tutte queste cose insieme a seconda delle cose che vai cercando?
Per questa storia in particolare c'è un film che Sergio Bonelli mi ha consigliato, ah, mi ha fatto anche a me, però mi ha anche sconsigliato, cioè metto dagli un occhio ma non fare questi errori, che era un film, non mi ricordo neanche il titolo, se aveva il Capitan Jack nel titolo, è l'unico film fatto Hollywood su questa storia, per dire quanto è una ferita ancora aperta, insomma una cosa, non proprio un episodio di cui andare fieri, cioè diciamo così,
sì.
Con Charles Bronson che interpretava la parte dell'indiano, che insomma non funzionava neanche bene. Quindi gli ho dato un'occhiata una sola volta, come suggerimento di Monelli, ho tenuto presente un paio di cose che potevano girare, mi ha aiutato a fare mente locale sulla storia in generale, ma lì era interpretata tutta in favore dei bianchi, anche se il film in qualche maniera cercava un po', però non ce la faceva proprio. E poi mi sono documentato con materiale che mi aveva fornito la Bonelli stesso, per Sergio Bonelli, documentazione, che non c'era tantissime cose. Devo dire, in rete ho trovato. Il materiale iconografico non era moltissimo, per quanto ci fossero già foto di tutti questi personaggi, compreso Capitan Jack stesso, erano poche. Poche anche poco utili, perché foto in posa, comunque col personaggio fermo, insomma, anche di qualità. Naturalmente sono tutte cose che ha avuto anche Breccia.
Certo.
Però bisogna anche stare un po' attenti, perché se tu stai molto aderente alla storia, non riesci a scrivere una storia. Cioè ti frega, perché ti viene e dici, ah, questo è interessantissimo, questo è interessante, questo devo raccontarlo per forza, e fai proprio il manualetto. Invece sono stato attento a fermarmi, cioè a usare un po' delle nozioni che avevo acquisito su questo episodio, su questa battaglia dei letti di lava, ma facendo in maniera che non diventasse il compito in classe in cui dimostravo di aver studiato bene. E soprattutto dando grandissima importanza, un ruolo decisivo a Tex e a Carson all'interno della storia. Non puoi levarli dalla storia.
Questo è fantastico, anche perché poi ogni personaggio credo che presupponga un lavoro di tipo diverso per la psicologia del personaggio stesso. Ne parlavamo fuori onda, quando i personaggi non li hai creati tu, ma subentri al lavoro che è stato concepito da un'altra mente, è difficile riuscire, io credo, ad avere lo stesso trattamento dei personaggi che aveva avuto il creatore, ma allo stesso modo però in qualcuno ti identifichi di più, in qualcun altro meno.
Ne parlavamo fuori onda, facevo anche nome di qualche collega, ma non è il caso, non è quello il punto. Cioè dicevo, ci sono dei miei colleghi che capisco benissimo, probabilmente hanno ragione, non è il termine giusto, probabilmente è più sensato il loro punto di vista, che hanno proprio molto bisogno di avere sempre qualcosa di totalmente creato da loro, un personaggio. Possono anche fare delle storie per personaggi creati da qualcun altro, ma hanno bisogno di avere una propria serie, anche piccola, una cosa parallela, ne hanno un bisogno direi quasi fisico. E invece per me è diverso, riesco sempre a sentire come mio anche il personaggio. Il caso più eclatante nella mia carriera è quello di Topolino, che è un personaggio proprio che io sto perfino scrivendo un libro sul mio rapporto con Topolino.
Addirittura,
sì,
un saggio?
Per ADD, è mezzo autobiografia, mezzo saggio, si intitola Uomini e Topo.
Vabbè, certo.
Fa ridere, in cui racconto com'è stato il mio rapporto, la mia storia con Topolino. Ed è una cosa interessante. Uscirà nell'autunno dell'anno prossimo.
Poi ne scriverai anche uno sul tuo rapporto con Diabolik?
No, basta una cosa. Okay. Perché in realtà è poi anche un'occasione di raccontare come sono diventato fumettista.
Questo potrebbe anche essere molto formativo per chi lo legge ed è affascinato dall'idea di fare questo mestiere difficile, che ha sicuramente numeri diversi rispetto al passato, però che in Italia è ancora importante.
È per una collana che esce per una casa editrice di saggistica di Torino, che si chiama ADD, ma anche bella grossa, in cui degli autori ospiti di altre case editrici, io in teoria sono un autore Feltrinelli, infatti è conosciuta ancora possibilmente una cosa con Feltrinelli, con l'editor Fabio Geda, che è un autore molto molto bravo, raccontano, la collana si chiama Incendi, racconta qualcosa che li ha incendiati nella loro vita, una loro grossissima passione. E io quindi, quando mi hanno chiesto di scrivere un volume per la collana, ho detto, beh, allora racconterò la mia passione per Topolino.
Ah, ok. Storytel, viaggio con autori, personaggi e fan nell'universo dei fumetti. Ogni volta che si torna dalla musica, diciamo che abbiamo ascoltato, questo è Jonathan Wilson, un autore che vive nel passato sentimentalmente, ma è un autore del presente che concepisce la musica come se stesse vivendo, dicevamo con Tito Faraci fuori onda, tra il 1969 e il 72. Potremmo collocarlo in questo lasso temporale.
Beh, insomma, fa fumetto Bonelli alla fine, guarda, questa cosa non avevo pensato di dirla, sto dicendola. È un po' una cosa del genere, cioè devi lavorare sulla classicità, eh. Non è che devi suonare gli standard.
Ricordo proprio una tua frase, quando uscì Brad Barron, che tu dicessi essere classico, ma allo stesso tempo sapersi anche rinnovare, senza tradire però la tradizione.
Quello sì, perché proprio, guarda, veramente, scrive Bonelli, non dico tutte le serie perché oggi più che mai Bonelli si è diversificato, però in linea di massima è veramente usare i giri di blues. Ma davvero, devi usare i giri di blues, ma i giri di blues puoi usarli, cioè, anche se stai facendo psichedelia,
certo,
anche se stai facendo post-punk, anche se stai facendo space rock o progressive, no? E quindi vuol dire usare questi giri. Che la gente sa come funzionano, a cui, che c'è un pubblico davanti che li vuole, perché no? E perché cosa c'è? Niente, gli piacciono quei giri di blues, però non vuole il solito giro di blues, non vuole che ci sia una band da pub, con tutto rispetto per le band da pub, a suonare per lui, vuole che ci sia qualcuno che abbia anche una capacità autoriale di suonare quei giri di blues. E quindi insomma questa è un po' la sfida di Bonelli. In Bonelli veramente c'è la grande sfida dell'essere autori all'interno di un fumetto popolare, ed è sempre una vincita, davvero, è la grande cosa che ti permette la Bonelli, di metterci dentro te stesso, però rispettando una grammatica che ti permette di arrivare lontano a tantissimi lettori e di rimanere lì, di lasciare le storie che durano, che non invecchiano, proprio perché si inseriscono in una classicità.
Mi ha incuriosito però quello che mi raccontavi prima del tuo debutto come autore di Dylan Dog, che vide le tue prime pagine di sceneggiatura funestate da una serie di correzioni.
Ma che cosa non me ne fece.
Ma che cosa, per esempio, tu che già avevi esperienza, sbagliavi? Era proprio la grammatica di un editore, oppure avevi fatto qualcosa, eri andato, come dire, avevi avuto troppa fiducia in te stesso?
Ma mi ricordo una cosa, che io nel fumetto disneyano, quando devo passare da un, ancora adesso all'epoca, figuriamo, quando devo passare dal passato al presente, al presente al passato, fare un flashback, ci passo direttamente dritto, cioè non faccio un avviso per nulla, torno indietro, stacco, così, no? Lascio addirittura che il lettore rimanga spiazzato per qualche vignetta e si chiede e poi capisca che... Quindi no, molto spesso, è molto raro che in un fumetto a storia di Topolino io faccia i bordi arrotondati, gli angoli arrotondati, i bordi, proprio così, una mia grammatica. E in quelle prime pagine a un certo punto ho fatto la stessa cosa, sono passato e sono tornato indietro facendo un salto. E mamma Casani mi ha detto... Ma questa cosa non si fa, non è perché, ma perché questo è un codice, mi ha fatto capire che se io non lo usavo impoverivo il fumetto, non è una maniera, impoverivo il fumetto perché anche quello è un codice e non usandolo, non usavo, è come se non avessi usato una virgola, come se non avessi usato una... E mi ricordo ancora una cosa che sembrava... un personaggio, a un certo punto c'era Dylan, non mi ricordo più che personaggio, insomma entrava in una stanza buia e poi era illuminata. E lui mi ha detto, quando è che accende la luce? E dico, ma non posso usare una vignetta? E lui dice, devi farlo vedere, ma senza sprecare una vignetta. Che accende la luce, che cerca con la mano l'interruttore. Perché? Con questa piccola cosa mi ha fatto capire l'importanza di un racconto chiaro, realistico, ma anche il fatto che non avrei dovuto però sprecare una vignetta per quello, ma avrei dovuto comunque far capire che trovai in una stanza in cui non era mai entrato, che quindi non poteva, buia così, la mano cercava l'interruttore entrando. Mi ricordo queste due cose, poi mi ricordo la quantità di correzioni colossali, insomma mi ricordo neanche...
ma era una cosa che mi incuriosiva. Senti, io vorrei fare, se sei d'accordo, una dedica musicale
Oggi mi sembra incredibile che aver fatto delle cose del genere. Scrivevo fumetti da poco.
La gavetta, beh, da poco sì, ma il punto è che come dicevi tu prima, confrontarsi con una nuova grammatica vuol dire...
Certamente.
Senti, dedichiamo al correttore di bozze Mauro Marcheselli.
Caspita, è stato un grandissimo autore di soggetti, un uomo di redazione colossale, un direttore bravissimo, un tale scout gigantesco. Un correttore di bozze mostruoso, bisogna dirlo. Cioè, trovava qualunque refuso, anche più piccolo, con un'occhiata veramente bravissima. E io ho fatto un lungo periodo, non saprei quantificare quanti anni della mia vita. Io la prima cosa che facevo appena sveglio, anche se in quel periodo stavo scrivendo magari una storia diabolica, così, la prima cosa che facevo sveglio presto la mattina era chiamare Mauro e farci quattro chiacchiere tutti i giorni. Lui si aspettava la telefonata. E quando a un certo punto, perché è diventato direttore troppo importante con troppe cose da seguire, e io ho cominciato a lavorare con altri editor, eccetera, e quindi la cosa non aveva più senso, mi sembrava quasi disturbarlo e ho dovuto diradare questa cosa. Io ho sentito sempre la mancanza della telefonata la mattina, ho cominciato a sentire la mancanza, ma per molti molti anni la prima cosa che facevo la mattina era fare una telefonata a Mauro Marcheselli. È stata una persona importantissima e lo ancora per me.
E allora gli dedichiamo questo brano a sorpresa.
Anche per me a sorpresa.
I Dead Kennedys, per arrivare a conclusione di questo viaggio, beh, sapevo di fare cosa gradita.
Viva Yellow Biafra, persona molto simpatica e utile per il mondo.
Yellow Biafra, personaggio davvero straordinario. Io ricordo un film che vidi in un cinema all'aperto a Viserba, nei pressi di Rimini, una roba tipo Questa è l'America, parte seconda, in cui c'era lui che si esibiva dal vivo. A un certo punto c'era lo stage diving. E nessuno di noi, fino agli 70, aveva mai visto una cosa folle del genere.
Ho capito di cosa stai parlando.
Sì, sì, il grande Yellow Biafra, ma anche il grande Tito Faraci, che oggi è stato con noi, ci ha guidato sia alla scoperta dei prodotti che lui ha firmato, in questo caso insieme a Enrique Breccia, ovvero il Tex Capitan Jack in edicola, sia ha dato un'anteprima delle storie con Pasquale Frisenda, ci ha raccontato anche dei particolari non scabrosi ma affascinanti della sua formazione, ci ha anche detto che ha fatto il liceo classico e un frammento di lettere. Quindi sei uno di quelli che tra un po' si laureerà, di la verità.
Ogni tanto mi viene in mente.
Che dici,
poi ogni tanto mi chiamano all'università per fare degli incontri. Oppure arriva il tizio che ha fatto la tesi di laurea anche su di te o su di te praticamente. Sono cose che mi lasciano un po'... e mi fanno effetto.
Un laureando che fa la tesi di laurea su un non laureato.
Vedi, è capitata questa cosa.
Però un non laureato che lavora moltissimo, che rende liete l'esistenza di tutti quelli che lo leggono, sia per i prodotti Bonelli, sia per tutti gli altri personaggi in cui si muovono le mani e la testa di Tito Faraci. Tito, a te l'ultima battuta prima di salutare chi ci sta ascoltando.
Oh mamma mia, che grandissima responsabilità. La battuta che faccio è abbastanza scontata, ma secondo me va fatta. C'è un periodo dell'anno in cui si leggono tanti fumetti per divertirsi, li si accumula, si finiscono quelli che non si è fatto in tempo durante l'anno, ce li si porta dietro e le valigie pesano un pochino di più. Torniamo a farlo tutti quanti, quest'anno quando andrò in spiaggia, il pomeriggio ci vado anch'io, voglio vedere tanti fumetti di qualunque tipo sotto gli ombrelloni. Mi fa sempre un piacere enorme e ne vedo un pochino di meno ultimamente, e insomma soffro un pochino. Vediamo quest'anno.
Dai, vediamo. Dai. Ok, questo è l'invito di Tito Faraci, grazie Tito.
Grazie a voi, mi sono trovato veramente molto bene, grazie Maurizio, guarda, è sempre non so, perso le volte che mi hai intervistato per Radio Popolare,
tante,
ho fatto cose
tante,
mie,
okay?
Una volta hai letto anche magnificamente un pezzo del mio primo romanzo,
è vero.
Guarda, è proprio un appuntamento, è un non appuntamento che però si ripete, che è sempre, ti ringrazio moltissimo dell'attenzione.
Ancora.
Ciao.
Storytella tornerà tra una settimana, naturalmente, grazie a Tito Faraci, grazie a tutti, alla prossima, ciao.
Grazie a voi, buone letture.